Ave Maria e Santa Domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti a questa puntata dedicata alla storia della Chiesa. Abbiamo visto la volta scorsa un caso di grande santo del 400, uno dei più grandi santi non solo del 400 ma della storia della Chiesa, un gigante della vita spirituale, San Francesco da Paola, santo taumaturgo, fondatore dell'Ordine dei Minimi, che ha illuminato non solo il 400, ma anche i secoli successivi, con la grande diffusione del suo ordine religioso. Oggi riprendiamo un po' il tema del 400, questo secolo terribile in un certo senso, per i motivi che abbiamo più volte richiamato. Facciamo un affresco molto rapido del 400, in particolare in Italia, per evocare poi all'interno di questo secolo, proprio alla sua metà, un pontificato molto importante, il pontificato di Papa Nicolò V. Ebbene, l'Italia del 400 è un'Italia che è scossa da incessanti guerre, e l'età d'oro delle signorie, dei principati, cioè di un'Italia divisa ormai in diversi potentati, alcuni più importanti di altri, Venezia, Milano, la Toscana, il regno di Napoli, ma anche molti principati minori che sono in lotta incessante fra di loro. È il secolo delle congiure, degli assassini politici, degli avvelenamenti, delle uccisioni più crudeli e improvvise, secolo dove ogni crimine sembra trovare albergo, sembra trovare possibilità di svilupparsi. Quest'età terribile, dicevo, è anche età di grande crescita economica, di grande arricchimento, è un trionfo del lusso in gran parte delle città che ho prima nominato, come Milano, Genova, Firenze, Venezia. È un trionfo dell'arte, la grande arte rinascimentale che appunto esplode in tutta la sua potenza, in tutta la sua forza. L'età della cultura, con l'umanesimo che dall'Italia contagia l'Europa e fa nascere questa incredibile nuova moda, in un certo senso, della classicità, con un trionfo di pubblicazioni di testi mai prima conosciuti dell'antichità greca o romana. È il secolo della stampa, infine, il secolo in cui, a metà secolo, con Gutenberg, viene appunto lanciata la stampa, una delle più grandi rivoluzioni della storia, la stampa a caratteri mobili, perché permette per la prima volta nella storia di moltiplicare le copie di un'opera a un costo infinitamente più basso di quello che aveva prima il copiare un'opera a mano da parte degli amanuensi per poterne vendere appunto diverse copie. È un lavoro immenso quello precedente, un lavoro straordinario e di grandissima rilevanza. Pensate che potevano occorrere anche 20 anni per fare una copia perfetta di tutta la Sacra Bibbia, quindi il lavoro di un'intera vita per fare una copia della Sacra Bibbia. Ebbene, con la stampa a caratteri mobili, invece, una grande opera poteva essere stampata in tempi incredibilmente più brevi e stampata in un numero molto ampio di esemplari. Questo fa sì che possedere libri, acquistare libri, diventi molto più facile, molto più semplice, anche se ovviamente solo relativamente, perché rimane un oggetto prezioso, costoso, che in genere solo classi sociali elevate riuscivano a procurarsi, ma diventa molto più facile diffondere scritti a stampa di qualunque genere in tutto il mondo europeo. Questo fatto, il fatto che la stampa irrompe sulla scena a metà 400, non è senza conseguenze storiche, avrà enormi conseguenze storiche e molti fenomeni moderni sono incomprensibili senza capire che sono frutto in parte anche della stampa. Ebbene, tornando al quadro storico, in particolare italiano, le guerre civili si succedono incessantemente con colpi di Stato, tirannicidi, uccisioni e ogni altro tipo possibile di crimine, e gli stati, in particolare lo stato della Chiesa, vivono un'età di grandissima difficoltà perché a Roma per molti anni C'era stata prima la cattività avignonese, poi il grande scisma d'Occidente che aveva indebolito la compagine dello Stato Pontificio, facendo sì che moltissimi signorotti si fossero impadroniti di fatto di feudi all'interno dello Stato Pontificio, rendendoli in un certo senso piccoli stati autonomi e ribelli. Così le grandi famiglie nobili avevano in un certo senso rotto i rapporti dell'unità che legava fra loro, appunto, i territori dello Stato Pontificio. E i papi successivi al grande scisma d'Occidente, già Eugenio IV, ma poi in particolare Niccolò V, operano proprio anche in vista di rinsaldare la compagine politica dello Stato Pontificio, riportarla a unità, in genere concedendo ai vari signori locali ribelli titoli di governatore delle terre che avevano abusivamente sottratto al controllo della Chiesa. È un'epoca, diciamo, di corruzione, un'epoca di degrado morale e spirituale. È in crisi tutto, la società civile, la politica, i costumi, la famiglia, il matrimonio. Basti pensare al fatto che il 400 a lungo venne chiamato il secolo dei bastardi, termine che va inteso in questo senso: il numero delle nascite illegittime al di fuori del matrimonio era così grande che appunto era più facile incontrare persone nate fuori dal matrimonio che non persone nate dentro il matrimonio. Ci fu un famoso episodio in cui un papa incontrò sette principi, i quali erano tutti illegittimi, cioè nessuno era nato all'interno di un matrimonio regolare. Questo fa capire come si erano diffusi la fornicazione, l'adulterio e ogni altro possibile cattivo costume, in particolare, soprattutto nella città di Firenze, l'omosessualità. L'omosessualità era così diffusa da far temere i peggiori castighi a chi aveva conservato uno sguardo retto sui costumi e sulla realtà. Quindi siamo in condizioni, in un certo senso, disperate. È inutile negarlo. La cristianità è ancora unita formalmente, non c'è ancora la tragica piaga dell'eresia a spezzare l'unità della Repubblica cristiana. Ma forse, in un certo senso, proprio questa unione dottrinale ha portato, come dire, all'idea che non ci sia la necessità di una vera santificazione personale. La fede è presente a ogni livello e in tutti, ma è presente come uno sfondo sempre meno significativo, sempre meno capace di incidere in profondità nella vita delle persone. Una generale tiepidezza si impadronisce di tutti e anche del clero. Il clero, non dimentichiamo che i paesi europei erano coperti da centinaia e centinaia, migliaia a volte di conventi e monasteri. L'elenco è impressionante. Se leggiamo monasteri e conventi, non so, dell'Inghilterra, paese di Maria, nel 400 sono un numero sterminato, sono molte centinaia, di ogni ordine, di ogni tipo. Ebbene, ma la vita monastica e la vita conventuale si era terribilmente rilassata. Voi sapete bene, cari amici, che gli ordini religiosi hanno un po' un destino, in un certo senso una storia che quasi per tutti è ciclica, è fatta di momenti di grande fervore, soprattutto i momenti della fondazione, l'inizio, e poi momenti in cui invece i costumi si rilassano, la regola non è più rispettata, inizia a essere sempre più larga e lentamente, spesso, monasteri e conventi si mutavano in luoghi molto mondani e tutt'altro che abitati da una vera, intensa vita di preghiera. Abbiamo testimonianze terribili sulla oggettiva, reale rilassatezza all'interno dei conventi. Per esempio, una frase che viene riportata è come nei conventi, ad esempio, femminili, sentiva continuamente ridere o un chiacchiericcio incessante, un continuo darsi a scherzi, a lazzi, a risate, a battute, cose ovviamente poco addicentesi alla vita religiosa. E non è un caso che anche nel 400, i grandi santi, perché ci furono molti grandi santi. Più avanti citeremo il nome di qualcuno. Si santificano essenzialmente tornando a un rapporto con la regola del loro ordine, austero, severo, profondo, cercando di recuperare lo spirito dell'antica regola. Per esempio, l'ordine degli Olivetani, che nasce nel 400 in piena crisi, è proprio un tentativo riuscito di riprendere la regola benedettina, ma in tutta la sua radicalità. E gli Olivetani sono infatti una famiglia benedettina quattrocentesca riformata, che cerca di tornare a un rispetto autentico della regola. Questo vale per tutti gli ordini, dai francescani ai domenicani, ovunque assistiamo a tentativi di riforma. Infatti il 400, se è secolo di crisi straziante e terribile, è appunto anche secolo in cui la parte più viva della compagine ecclesiale inizia a interrogarsi sulla necessità di una grande riforma. La parola riforma compare spesso, è un tema all'ordine del giorno. Tutti sentono, intuiscono che la Chiesa è in pericolo e che occorre riscuotersi da questo torpore, da questa rilassatezza, da questa tiepidezza e tornare appunto a una vita di fede autentica e intensa. E è bello, anche se tragico, studiando la storia della Chiesa, vedere queste due anime in lotta fra loro, l'anima della mondanità, della rilassatezza, del non vero amore per la Chiesa, che lotta con l'anima di chi invece, per amore della Chiesa, per amore di Cristo, vuole vedere la Chiesa risplendere in tutto il suo fulgore attraverso la santità dei suoi membri. Questa lotta è una lotta eterna, una lotta che durerà fino all'ultimo giorno della storia, una lotta che dura dall'inizio del mondo in un certo senso. Perché di fatto sempre nel 400 come anche oggi non c'è mai trionfo assoluto del bene o del male, questa divisione così netta si avrà solo dopo il giudizio universale, ma si ha sempre una commistione di bene e di male, un grande santo accanto a un grande peccatore, un grande santo accanto a molti peccatori, ma la luce, la fiamma del fervore e della santità non si è mai spenta e non si spegne nemmeno nel 400. Questo secolo terribile fu destato da innumerevoli pestilenze, perché dopo la grande peste di metà 300, la peste non lascia più l'Europa, si può dire, per i secoli successivi, fino al 700 inoltrato. A Firenze nel 400, von Pastor ricorda che si ebbero qualcosa come una trentina di pestilenze, cioè ogni pochi anni c'era una nuova fiammata di pestilenza che uccideva migliaia e migliaia di persone, quindi la peste è una presenza costante nel 400, non lascia più l'Europa. Ebbene, in questo secolo, dopo il grande Papa Eugenio IV, abbiamo l'ascesa al soglio pontificio di un Papa che merita tutta la nostra attenzione, Papa Niccolò V. Papa che appunto era nato nel 1397 a Sarzana, in Toscana, ha avuto una carriera clericale importante, dedicata soprattutto alla diplomazia in terra tedesca, dove c'erano moltissimi problemi, e concorre appunto ad affrontare e risolvere in parte i problemi dell'area germanica, e viene eletto alla morte di Eugenio IV in modo molto rapido dai 24 cardinali presenti, prendendo il nome di Niccolò V. Sale al potere nel 1447 e avrà un pontificato relativamente breve, non brevissimo, ma relativamente breve, perché morirà nel 1455. Quest'uomo si contraddistingue come papa per una grande dolcezza e mitezza che tutti gli riconoscevano e che gli lo favoriva nel tentativo di pacificare gli animi, trovare intese, recuperare persone che si erano allontanate dalla Chiesa. La sua mitezza, la sua finezza diplomatica, la sua affabilità e dolcezza di carattere sono un po' la sua nota distintiva più forte, unita però a un'altra grande azione, che è un po' il segno caratteristico più marcato del suo pontificato. Un amore immenso, senza confini, per le lettere e per l'arte. Un papa che fa un'opera molto importante, un papa poco conosciuto ma molto importante perché di fatto si trova impegnato ancora a lottare contro il conciliarismo, che da Basilea in poi era il grande problema da superare, perché Basilea di fatto si era stabilito questo principio del conciliarismo, questo tentativo di limitare il potere del Papa e sottometterlo in qualche modo a un concilio da convocarsi regolarmente. E sia Eugenio IV che anche Niccolò V lottano contro questa deriva conciliarista che ferisce al cuore l'idea di Chiesa, quale Dio stesso l'ha voluta. La Chiesa è monarchica e non può essere in nessun modo, non può vedere in nessun modo il Papa sottomesso al Concilio o a un Sinodo o a qualunque altro organismo. Ma di fatto la lotta va condotta con accortezza, con prudenza, anche perché vi è un antipapa, Felice V, che funesta l'inizio del pontificato di Niccolò V. Quindi non dimentichiamo che siamo ancora di fronte a tentazioni di scismi, ad antipapi, a lotte fortissime delle chiese nazionali per avere appunto un primato del concilio. E Niccolò V ha questa intuizione. Da un lato vincere il conciliarismo con la diplomazia, con il rispetto, con una grande capacità di rapportarsi ai suoi avversari, cosa che riuscirà a fare mirabilmente, tanto che Felice V lascia il suo ruolo di antipapa, finisce questo scisma. Ma oltre a ciò, con la sua incredibile dolcezza, mitezza, accoglienza di tutti, anche di chi era in un certo senso un nemico della Chiesa, riconcilierà a sé moltissimi oppositori. Per esempio, i già citati signorotti che sono impadroniti dallo Stato Pontificio vengono a uno, pian piano, ricondotti al rispetto, all'obbedienza della Santa Chiesa. Infine, accanto a questa azione importantissima anticonciliarista e di recupero degli oppositori, diciamo l'amore per la cultura. L'amore per la cultura e amore per la cultura in ogni sua manifestazione, ma soprattutto per le lettere. Amore che da un lato ci appare come figlio dell'epoca di Niccolò V, cioè figlio della stagione umanistico-rinascimentale. Moltissimi chierici, se non tutti, erano stati contagiati da questo clima culturale effervescente che è appunto il Rinascimento. Non dimentichiamo che l'Italia era l'epicentro, il cuore, il fondamento di tutta la storia. Era amantissimo dei libri, dei codici antichi. C'è una strategia in Niccolò V. Niccolò V, di fronte a questa febbre che sta travolgendo il mondo, febbre culturale, febbre di ricerca, febbre di pubblicazione di nuovi testi, febbre di riscoperta dell'antichità, ha una profonda intuizione, capisce che la Chiesa non può essere, come dire, tagliata fuori da questo cammino di crescita culturale, ma deve impadronirsene, deve guidarlo, deve dimostrare di essere, semmai lei, leader, capace di guidare, di condurre questo processo, componendolo con un profondo rispetto della fede cristiana. Di fronte al rischio della deriva neopagana, che in qualche modo in alcuni stava assumendo il Rinascimento, con la scoperta della magia, dell'epicureismo, di mille cose completamente pagane, ecco che Niccolò intuisce invece che occorre che la Chiesa non abbia timore di questa nuova cultura, ma in un certo senso la faccia sua, se ne impadronisca e la urbanizzi nel mondo cristiano, la cristianizzi. E per far ciò non bastano vuote parole, occorrono mezzi e strumenti. E il primo mezzo che Niccolò V usa è quello di fondare la Biblioteca Vaticana, la gloriosa Biblioteca Vaticana, una delle più belle e importanti della storia, possiamo dire, è opera di Niccolò V. stanzia fondi innumerevoli, da qualcuno visti senz'altro anche come eccessivi al momento, prosciuga le sue finanze per raccogliere in tutta Europa, fino anche nei paesi scandinavi, codici antichi, incunaboli, ogni testo che potesse arricchire appunto questa nuova biblioteca. Il 400 è anche un po' il secolo della riscoperta in Occidente del concetto stesso di biblioteca, e la Chiesa ne è fondamento. La prima biblioteca aperta al pubblico della storia europea è la biblioteca di San Marco a Firenze, convento domenicano che apre questa biblioteca anche al pubblico esterno, ma con la Biblioteca Vaticana si arriva a un vertice di impegno da parte della Chiesa nel fondare una grande biblioteca. I testi vengono rilegati in modo prezioso, con stemmi pontifici, con tecniche particolarmente eleganti, armoniosamente posti in sale, in tre grandi sale appositamente dedicate e affrescate dai grandi pittori, e sorge questo prodigio, diciamo, di cultura che è, e sarà la Biblioteca Vaticana. Questo atto, il fondare questa grande biblioteca, si accompagna all'apertura a Roma di una delle più importanti e delle primissime tipografie del mondo, dopo quella di Venezia e quella fondata da Gutenberg, è una delle prime tipografie al mondo, sorge proprio grazie alla Chiesa a Roma, e inizia questo sforzo titanico della Chiesa di controllare, governare, guidare il cammino culturale dell'Europa cristiana. Quindi l'azione di Niccolò V è estremamente importante, è illuminata, è un'azione che è fondamentale per capire lo sforzo immenso che la Chiesa sta facendo per tornare alla forza e alla credibilità che aveva avuto prima della crisi trecentesca. E, naturalmente, oltre ad amare i libri e a fondare questa biblioteca, ha un rapporto diretto e privilegiato con tutti i grandi umanisti italiani del tempo. Li finanzia, a volte in modo incredibilmente sontuoso, faremo un esempio dopo, e si narra che andasse in giro con una borsa di denari, di monete d'oro, e che quando incontrava grandi umanisti che erano affluiti a Roma, attratti dalla fama di questo papa mecenate, come li incontrava, era solito estrarre uno scudo d'oro, una moneta d'oro di importanza, di valore significativo, e darla al letterato in segno della sua stima e per favorire i suoi studi. Questo fa capire la passione e la energia con cui persegue il suo fine di favorire la cultura in ogni modo. Ciò dà origine anche a qualche abuso o a qualche eccesso, come quando offre una cifra enorme a Lorenzo Valla, un nemico della Chiesa, una persona che combatté contro la Chiesa, eppure che il Papa, pur sapendo la sua ostilità per la Chiesa, finanzia lautamente, offrendogli una grossa cifra di centinaia di scudi d'oro per tradurre la guerra del Peloponneso dal greco in latino. E Valla era uno dei più importanti grecisti e latinisti, e ecco che il Papa lo associa a sé, pur sapendo e vedendo con quanta durezza combatteva la Chiesa. E questo si può moltiplicare per molti altri umanisti, ma il suo slancio è immenso e spera con questa sua generosità anche di riconciliare con la fede cristiana gli animi di coloro che se ne erano allontanati. Oltre alla Biblioteca Vaticana, che abbiamo capito che ha un significato che va molto oltre la cultura, è il capire che la Chiesa deve, non può perdere il treno di questa crescita culturale, deve saper essere lei la guida di questo viaggio affascinante che è iniziato nel 400. Oltre a ciò, fa un'altra opera di immensa importanza e di grande, ricca di grandi conseguenze, cioè inizia a edificare la Basilica di San Pietro, quale noi la conosciamo oggi. La Basilica di San Pietro non esisteva, c'era un'antica basilica molto, molto antica e quasi cadente, di pianta completamente diversa, diciamo romanica in senso lato, ma comunque molto, molto più piccola e molto più primitiva come forme. Ma questa basilica era di fatto, oltre che ormai troppo piccola per ospitare il gran numero di fedeli che accorreva a Roma, era oggettivamente cadente. È stato dimostrato che non avrebbe potuto reggere troppo a lungo ancora il passare del tempo, perché di fatto c'era un muro che era a rischio di crollare. Quindi la chiesa si fa notare che avrebbe dovuto essere abbattuta in ogni caso per ricostruirla su fondamenta molto più solide. Niccolò non esita, la fa abbattere e al suo posto fa iniziare la costruzione, profondendo moltissime ricchezze della immensa Basilica di San Pietro. Basilica che ovviamente non sarà completata sotto la sua reggenza, sotto il suo papato, ma molto dopo, ma che ha un'importanza, diciamo, storico-teologica molto grande. Un po' come la Biblioteca Vaticana serviva a ridare il potere di guida della cultura alla Chiesa, così questa immensa basilica ha un significato politico, teologico, diciamo, molto evidente. Questa Chiesa, che sarà per moltissimo tempo la più grande Chiesa di tutta la cristianità e di tutta la storia, con le sue immense navate, con la sua possibilità di ospitare moltissimi fedeli, molte migliaia di fedeli, questa Chiesa straordinaria per bellezza, vastità, grandezza, doveva in qualche modo significare, manifestare visivamente la grandezza e la unicità della Chiesa cattolica. Doveva servire, per così dire, a svolgere un'azione apologetica del papato, della Chiesa cattolica, della sua romanità. E la crisi della Chiesa esigeva anche questo sforzo. L'edificio doveva visivamente, icasticamente, trasmettere a tutti coloro che l'avrebbero visto, in modo quasi immediato, il senso della grandezza, del primato, dell'unicità di Roma e della Chiesa cattolica romana. Dunque, altra grande intuizione e grande opera di Niccolò V. Questo fatto si unisce a un terzo elemento che è già comunque implicito nei primi due, cioè il mecenatismo. Il mecenatismo rinascimentale della Chiesa con Niccolò V inizia e da lì in avanti avrà una lunga storia. La Chiesa è in quel momento, da Niccolò in poi, la più grande, torna a essere la più grande agenzia culturale e artistica del mondo, nel senso che a Roma affluiscono legioni di pittori, musicisti, scrittori. E diventa una fucina di cultura, soprattutto di grandissima arte. Il debito immenso che il mondo ha con la storia della Chiesa lo si ha con la Chiesa, lo si comprende se non altro proprio guardando alla vastità delle opere d'arte prodotte grazie al mecenatismo dei grandi papi, tra cui Niccolò V. E mentre avvengono queste cose, ovviamente ci sono anche altri fatti importanti. Intanto, la prima cosa è legata al giubileo. Nel 1450 viene celebrato, indetto da Niccolò V, un giubileo fra i più grandi della storia, fra i più importanti della storia. Un grande giubileo dove affluiscono innumerevoli pellegrini, si stima in diverse decine di migliaia, qualcuno parla di 40.000 pellegrini al giorno che entravano a Roma, con un'incredibile crescita, in un certo senso, grazie a questo giubileo, del carisma, dell'autorità della Chiesa stessa. Il numero di persone che affluivano era così grande che Niccolò V si trova costretto a ridurre il numero di giorni e di visite alle varie basiliche che i pellegrini devono svolgere per permettere a tutti di parteciparvi. E questa è la nota positiva. Il giubileo grandioso fu innescato purtroppo dalla peste che riesplode e mette in fuga molti pellegrini, però di fatto momento di grandissimo successo della Chiesa. E durante il suo pontificato si hanno altri fatti molto importanti. Il primo è il già citato e tragico 53, Costantinopoli cade e gli ottomani seconda Roma, la devastano e in un certo senso questa data l'abbiamo già commentata, una data storica. Qualcuno pensa addirittura sia il momento di frattura fra Medioevo e Rinascimento. Sta di fatto che la caduta si accompagna a una tragedia che Niccolò soffre molto, il fatto che tutte le chiese d'Oriente, chiese, diciamo, greco-scismatiche, a una hanno rotto i patti stipulati a Firenze con il Concilio di Firenze e la riconciliazione che si era compiuta sul piano teologico fra Roma e le chiese greco-scismatiche torna Kiev, che era stato inviato per attuare le riforme e integrare bene la Chiesa russa con la Chiesa cattolica, di fatto fallisce, deve scappare in esilio, morirà in esilio, rischiando anche la vita, perché di fatto il popolo, la gente comune, i sacerdoti rifiutano questa unione con Roma, vista come città nemica e come pericolo. Quindi di fatto la grande tragedia è che il Concilio di Firenze viene distrutto dalla concreta resistenza dei diversi popoli. E l'ultimo aspetto che tocchiamo è la pace di Lodi del 1454, mediata dalla Chiesa, che non lesinava energie per pacificare appunto gli animi e trovare accordi che ristabilissero l'ordine. La pace di Lodi è una pace importante che garantisce 4 decenni abbondanti di pace all'Italia. Diversi stati italiani cessano di scontrarsi, fermano le guerre perché tutti sono in crisi economicamente e i costi della guerra sono molto alti. E di fatto per 50 anni l'Italia gode di una pace civile che non conosceva da molto tempo. Quindi la pace di Lodi è un momento importante, anche se, come vedremo, è una pace carica di ombre, di punti oscuri, che sfocerà nella discesa francese e nelle crisi successive che colpiranno la penisola. Però di fatto finisce l'età delle continue guerre fratricide fra signorie italiane. Questo è il quadro molto sintetico del pontificato di Niccolò V. La lezione che vogliamo conservare di più è questa, la più bella. La Chiesa che non rinuncia a comprendere il mondo, ma vuole farlo suo, fra virgolette, avendolo capito e vinto sul piano intellettuale e spirituale, e questa è la più grande lezione. La seconda lezione è capire in modo molto concreto che occorre, affinché il papato eserciti il suo ruolo in tutta pienezza, sposare in qualche modo la modernità che avanza senza paura. Sposarla non per farsene contagiare, ma per cristianizzarla, sottometterla a Cristo. E questa strategia di Niccolò V è inutile dire che è quanto mai attuale, oggi come forse non mai. La storia esige dalla Chiesa un'azione critica profondissima al moderno, ma al tempo stesso la capacità di tornare a porsi con un discorso convincente, alto, vero, agli uomini smarriti del nostro tempo. Con questo vi saluto, auguro a tutti una santa domenica e l'appuntamento è alle prossime puntate. Ave Maria.